Carissimi, siamo qui in questa sesta domenica tempo ordinario, rito romano, e vorrei cominciare a leggervi la prima lettura che è forte, dal profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi, nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore ha la sua fiducia. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre i suoi frutti. Allora, queste parole del profeta, ma credo che tutti prima o poi ne abbiamo fatto l'esperienza. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. L'uomo è, come dire, è un po' una canna sbattuta dal vento. Quando più ti appoggi su di lui, ti viene a mancare, ti fa dei tiri mancini che non ti aspettavi. È la natura decaduta, siamo fatti di, abbiamo una natura adamica, è caduto lui e cadiamo noi, eh? E quindi non dobbiamo appoggiarci sulle canne sbattute dal vento, ma dobbiamo appoggiarci sul Signore. Questo non vuol dire che il Signore non ci dà anche aiuti, appoggi umani, però non dobbiamo puntare tutto su di essi, dobbiamo puntare sul Signore e sapere che Lui è la roccia, è incrollabile, Lui non ci verrà mai a mancare, Lui non ci verrà mai a mancare, mentre tutto il resto può venirci a mancare. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e benedetto l'uomo che confida nel Signore. C'è una bellissima lettera di San Paolo agli Efesini che dice: Dio Padre vi ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, e con ogni abbondanza. Lui vuole darci la vita in abbondanza. Quindi la vera libertà è diventare totalmente dipendenti da Dio e non dalle cose. Mi veniva da riflettere su questa affermazione di San Paolo, perché dico, ma se andiamo in giro, che so, interrogare la gente, se ti senti benedetto, ma che, vediamo facce, truci, tutti si sentono piuttosto maledetti che benedetti, dalla sorte, da come vanno le cose. Allora mi diceva, come mai che è così difficile sentirsi benedetti quando il Signore ce l'ha promesso? Non dice sarete, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore, ogni benedizione spirituale in Cristo, nei cieli in Cristo. Allora, la chiave di lettura è questa, mi si sono aperte le meningi, nei cieli in Cristo. Allora, prima della caduta, Adamo ed Eva che erano nel giardino dell'Eden, e il Signore passeggiava sul far della sera, ma che meraviglia! Erano benedetti sulla terra, Dio scendeva sulla terra. Poi sono stati scacciati dal paradiso terrestre, quindi hanno perso la benedizione. Quindi, per l'eredità che ci hanno lasciati, ci picchia quella che ci hanno lasciata, quella tremenda eredità. Anche noi adesso la benedizione la sentiamo se siamo nei cieli in Cristo, cioè se siamo in Cristo. È in Lui che ci sentiamo benedetti. Dobbiamo salire di livello adesso noi per sentire la benedizione, mentre loro era Dio che scendeva al loro livello, mentre invece noi dobbiamo salire a livello dei cieli, a livello di Dio, e allora ci sentiremo benedetti. Ma guardate che Lo Spirito Santo abita in noi, quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci riveli il luogo in noi, dove abita lo Spirito, quelli sono i cieli. Abita in noi, perché è scritto, e fonderò il mio spirito su ogni carne, siamo noi che siamo fatti di carne. Quindi è in noi, non è fuori. Per cui dobbiamo trovare la zona dove abita lo spirito in noi, e allora sentiremo ogni benedizione nei cieli in Cristo, perché essendo nello spirito saremo in Cristo, perché la Trinità è indivisibile. Eh? E allora, come dire... Come fare per rimanere sempre in Cristo? Guardate che la nostra lotta non è tanto contro le nostre tendenze al male, contro i peccati, contro questo e contro quello, ma la nostra lotta è di rimanere in Cristo, di rimanere nella sua presenza, di dimorare in Cristo. Se dimoriamo in Lui, va da sé che non pecchiamo, mentre se lottiamo contro il peccato cadiamo anche, perché non abbiamo la mira giusta, non siamo rivolti verso colui che è la salvezza, è il Salvatore, e non solo il Salvatore, è anche di più, deve essere non solo Salvatore, ma deve essere il nostro Signore. C'è una grande differenza tra Salvatore e Signore. Cioè, credere che Gesù è Salvatore è facile, credere che si è incarnato e morto in croce per salvarci dall'inferno eterno, no? Ma quello è successo 2000 anni fa. Che renderlo Signore della nostra vita vuol dire lasciare il controllo della nostra vita. Mettergli le chiavi in mano, le chiavi di casa, a lui, che sia lui che dirige la nostra vita. Allora veramente saremo benedetti nei cieli in Cristo, con ogni benedizione nei cieli in Cristo. E volete un test per sapere quanto dipendete da Dio? Allora, da quel che ci dice il profeta Geremia, si evince che la vera libertà è dipendere totalmente da Dio, non da qualcun altro o da qualcos'altro. Allora, volete un test per sapere quanto dipendete da Dio? Il test è quanto pregate, quanto avete bisogno di pregare. Più avete bisogno di pregare, più significa che avete bisogno di Lui e più siete liberi riguardo alle cose. La preghiera è proprio l'indice di livello di dipendenza da Dio e di conseguenza di libertà rispetto alle cose create, alle creature, a tutto quello che ci circonda. Perché, guardate, se ci guardiamo attorno, la malattia del secolo potremmo definire lo stress. Ah, sto stress, ti stresso già solo a dire la parola stress. Come diceva uno. Anche il medico, quando non capisce cosa uno abbia e non sa che pesci pigliare, lo liquida dicendo: lei è troppo stressato. Mamma mia, ma cos'è sto fantomatico stress? È l'ansia, la preoccupazione, il panico. E da dove proviene? Dalle cose che si vedono e si sentono. Anche i TG riempiono di stress. Dopo aver ascoltato il TG, uno deve passare del tempo per recuperare la pace, la calma, e dimenticare quello che ha sentito, eh? Quindi la pace e la tranquillità vengono dalle cose che non si vedono e che non si sentono, cioè dalle cose spirituali, dall'immergersi nella preghiera che pacifica e ristora. Vi ho già detto tante volte che invisibile non è sinonimo di inesistente. L'invisibile esiste ben prima del visibile. Dio è invisibile e ha tutto creato. Noi dobbiamo recuperare questa libertà rispetto al visibile, perché se viviamo troppo nel naturale, cioè a livello, diciamo così, a livello di sensi corporei, noi vediamo solo il visibile, il tangibile, E quindi ci appoggiamo su quello. Ma noi non abbiamo solo i sensi naturali, abbiamo anche i sensi spirituali. Dobbiamo far funzionare quello. Dobbiamo. Ecco, per ritornare al giardino dell'Eden, Adamo ed Eva avevano i sensi spirituali intatti, vedevano Dio passeggiare con loro. Vedevano Dio passeggiare con loro. E quando è successo? E cosa è successo quando hanno peccato? Il peccato cosa ha fatto? Il peccato ha rotto il rapporto tra l'uomo e Dio, ma non tra Dio e l'uomo, perché guardate, dopo che ha peccato, Dio lo sapeva benissimo che avevano peccato, eppure si ripresenta e li chiama per nome, Adamo, dove sei? È lui che ha paura, che si nasconde, che vuole, come dire, non vuole più presentarsi davanti a Dio, perché avendo peccato adesso ha paura di Dio. La prima conseguenza del peccato è proprio questa, è la paura di Dio. E quindi noi dobbiamo recuperare. Adamo aveva. Allora, prima vi ho detto che la benedizione per Adamo ed Eva scendeva in terra, Dio scendeva al loro livello, a passeggiare con loro. Secondo, Adamo ed Eva all'inizio non avevano bisogno di fede per credere in Dio, lo vedevano faccia a faccia, passeggiavano con lui, parlavano con lui. Quindi era tutto a loro livello, mentre noi dobbiamo salire di livello. La fede non è il regime della visione. Per credere dobbiamo fare un atto di fede, perché dobbiamo usare i sensi spirituali, eh? Non lo vediamo con i sensi naturali. Lo possiamo evincere che solo la creazione è bella, il sole splende, ma l'ha creato Dio, ma non è Dio, è qualcos'altro, eh? Sono opere sue, ma non sono Dio stesso. Invece nel regno dei cieli, quando saremo nella visione beatifica, che meraviglia, allora vedremo Dio faccia a faccia, senza bisogno più di intermediari o di persone interposte o di riflessioni interposte, ma lo vedremo chiaramente faccia a faccia. Sarà una meraviglia, sarà una meraviglia. Allora, questo per quanto riguarda la prima lettura. Adesso guardiamo un attimo il Vangelo, secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno, disprezzando il vostro nome come infame, a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ah, ma che pagina! Che pagina! Prima di tutto, ce l'abbiamo anche nel Vangelo di Matteo, questo discorso è stato soprannominato il discorso della montagna. Ora qui Gesù questo discorso lo fa in pianura, cioè Luca lo piazza in pianura. Fa un discorso assolutamente controcorrente. Io la prima volta che ho letto per commentarlo, che mi sono addentrata perché sentivo sempre: ma che bello il discorso della montagna, ma che bello. Ho detto: ma oh, ma leggete bene quello che c'è scritto. Insomma. Beati voi quando vi metteranno al bando, vi insulteranno, disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno. Allora, se, mi dicevo, ma se un politico, per farsi eleggere come programma presentasse questo, ma alla larga, ma tutti scapperebbero, nessuno lo eleggerebbe. Umanamente parlando, rimane un discorso assolutamente controcorrente per la natura umana, ma il Signore non, non dice che dobbiamo ricercare queste cose, ma mi sembra che capirlo nel senso giusto sia questo, è che queste cose prima o poi nella vita ci capiteranno, avremo chi ci fa il voltafaccia, avremo chi... Allora in quel momento dovremo leggere il discorso delle beatitudini, non ritenerci abbandonati da Dio, non ritenerci sfortunati, mi va tutto male, ma vedere che... Ecco, mettere il nostro appoggio in Lui, torniamo allo stesso discorso della prima lettura, appoggiarci su di Lui e vedere che Lui è presente, anzi, quando le cose vanno tutto bene, vanno sempre bene, noi ci crogioliamo nel fatto che vanno bene e guardiamo le cose che vanno bene, quindi guardiamo al di fuori di noi stessi. Mentre quando arriva qualche batosta, qualche incomprensione, noi rientriamo in noi stessi, cerchiamo il Signore, abbiamo più comunione con Lui, cerchiamo di più la comunione con Lui, perché dall'esterno non ci viene quella consolazione che vorremmo, ma ci viene dall'interno. Quindi dobbiamo chiedere al Signore questa saggezza, questa sapienza di saper valutare le cose che ci capitano con lo spirito delle beatitudini, perché è uno spirito molto esigente. Jean Pascal, il grande filosofo, matematico, scienziato francese, il buon Gesù sa dire cose tremende, per la natura umana, per il naturale, questa è veramente una rivelazione che va proprio controcorrente. Quindi dobbiamo capirla nel senso giusto, non andarcene a cercare, ma quando arrivano, viverle con lo spirito delle beatitudini. E vorrei soffermarmi sulla prima, perché il Vangelo delle beatitudini va sempre nel senso della prima lettura, che dobbiamo... non confidare nelle cose, negli uomini, ma confidare in Dio. E nella prima beatitudine Luca dice: beati voi poveri, mentre Matteo precisa: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Perché di essi è il regno dei cieli. Mi ha colpito questo presente, perché le altre sono al futuro: avrete, sarete saziati, sarete consolati. Invece qui, beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ce l'hanno subito. Oh, ma non si era mai visto dei poveri che avessero addirittura un regno. E che regno? E ce l'hanno subito. E lo hanno appunto in quanto poveri, cioè non si appoggiano su altro. Si aspettano tutto da Dio. Ma possiamo farci questa domanda: ma chi sono i poveri in spirito? Sono quelli che contano totalmente su Dio e non mettono la loro fiducia in loro stessi, nelle cose materiali e che danno sicurezza, no? Non costruiscono la loro vita né progettano il loro futuro senza far riferimento a colui che ha dato loro questa vita e questo futuro. Quindi non vogliono realizzare un loro progetto, ma vogliono aderire al progetto che Dio ha su di loro. Vogliono aderire alla volontà che Dio ha su di loro. Ecco perché hanno subito il regno dei cieli, perché il loro punto d'appoggio non è la terra, ma il cielo. E nella misura in cui fanno la volontà di Dio, Lui stesso fa la loro volontà. E possono dire, ha ragione con San Giovanni della Croce che dice: miei sono i cieli, mia è la terra, tutto l'universo è mio perché in Dio ho tutto. Avendo il cuore distaccato da tutto, possono ben dire che il loro tesoro è niente meno che Dio stesso. Dov'è il loro tesoro? Dov'è il tuo tesoro? Dov'è il tuo cuore? Lì è anche il tuo tesoro. Quindi dobbiamo sapere che Dio ci vuol dare, benedire con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, ma per questo dobbiamo anche cambiare l'idea di Dio che abbiamo. A volte abbiamo l'idea di un Dio giudice severo, esigente, mentre Dio è padre. A volte pensiamo che Dio sia adirato con noi, come era successo ad Adamo ed Eva dopo il peccato. Avevano paura di Dio, siccome avevano peccato, avranno detto adesso Dio è adirato con noi, ci punirà. Mentre Dio non può cambiare natura, il nostro peccato non può cambiare la natura di Dio. Il peccato cambia noi, siamo noi che erigiamo una barriera, come hanno fatto Adamo ed Eva, la barriera della paura di Dio, perché pensavano che lui fosse cambiato, mentre erano loro che erano cambiati. Perché, insomma, quando il Signore parla della pecora perduta che la va a prendere, dove la porta? La porta all'ovile? No, la porta a casa sua, la porta, se la stringe al cuore, è tutto contento di averla ritrovata. Quindi appoggiamoci sul cuore di Dio e scopriremo il cuore di Dio. Ecco, quello che dobbiamo scoprire è com'è il cuore di Dio. Prima di tutto che Dio ha un cuore, quindi un cuore compassionevole. È portato a beneficare sempre, non si adira. Quello che dice San Paolo, la carità è benigna, la carità perdona tutto, scusa tutto, ma la carità personificata è Dio, quindi possiamo dire Dio perdona tutto, Dio scusa tutto, Dio non si ricorda del male, Dio ci benefica anche quando noi ci sentiamo indegni di essere beneficati, eh? E come fatto, veramente accaduto, che non è una storiella, vorrei riproporvi questa, che veramente ci fa capire quanto è importante appoggiarci su Dio e su Dio solo. In certi momenti bisogna proprio appoggiarci solo di Lui, non vuol dire che il Signore non ci aiuta anche mettendoci persone accanto, però il nostro cuore deve essere fisso su di Lui. Allora, questo è successo, lo raccontava Padre Molini, è successo in una comunità religiosa. C'era una suora che era particolarmente, direi addirittura messa al bando, addirittura disprezzata, insomma non ne tenevano conto. E questa ne soffriva di questa situazione. E per colmo della sfortuna, un giorno passa davanti alla porta dell'ufficio della superiora, che stava parlando di lei, e diceva con qualcun'altra, diceva di lei, questa suora non conta nulla. È stato il colmo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pensava, la ribellione è arrivata al colmo, pensava di lasciare la comunità, di andarsene, e stava meditando questi pensieri, quando le apparve addirittura il Signore Gesù le apparve crocifisso. Allora, a questo punto il predicatore chiedeva all'uditorio: secondo voi cosa le ha detto? Le è apparso crocifisso, tenete conto di questo. Allora la maggior parte diceva: ma le ha sicuramente detto, guarda quanto ho sofferto per te, non puoi soffrire anche tu per me, portare questa croce che in questo momento ti do, pensando a quello che ho sofferto io per te. Ebbene, il Signore non le disse assolutamente questo, non le disse proprio questo. Sapete cosa le disse? Le disse quattro paroline, quattro. Le disse: tu conti per me. Aveva appena sentito che non contava nulla per la comunità e il Signore ha ripreso le parole dicendo: tu conti per me. Ma vi rendete conto? È sparita ogni ribellione. Sentire di contare per il Signore, il Re dell'universo. Ma cosa volete di più? Ma cosa vogliamo di più? Ecco, noi se viviamo la vita interiore, se stiamo alla presenza di Dio, il nostro combattimento è stare alla presenza di Dio. Allora sentiremo anche noi che il Signore ci dice: tu conti per me, ma non stare a guardare attorno, non stare a guardarti in giro, a ripensare ai torti subiti, a ripensare alle parole offensive, Io non te le ho mai dette. Pensa a me. Tu conti per me. Ecco la saggezza, la benedizione. Siamo benedetti nei cieli in Cristo perché contiamo per Lui. Ognuno di noi ha un valore per Lui, perché Lui non cambia mai. Lui non cambia mai. Dicevo prima che il nostro peccato cambia noi, ma non può cambiare Dio, non può cambiare la natura di Dio. Lui continuerà ad amarci, noi continueremo a contare per Lui. Certo che dobbiamo migliorare, certo che dobbiamo evitare assolutamente il peccato, ma con la grazia sua, quando andiamo al trono della grazia, allora riceviamo fiumi che colano su di noi e ci rendono più gradevoli a noi e a Lui, ma grazie alla sua grazia. Quindi mettiamoci bene in testa questa verità. Qualunque cosa accada, noi contiamo per il Signore, contiamo infinitamente, perché Lui ha addirittura dato la sua vita. È morto in croce, ha sofferto l'inimmaginabile per salvarci, e quindi se noi sappiamo che il nostro combattimento è di rimanere in Lui, di vedere quello che Lui ha fatto, spariranno anche tutte le tentazioni che vengono dal maligno, che ci ricorda il passato, che ci dà i sensi di colpa, perché in Lui siamo più che vincitori. Un nemico c'è, ma è un nemico sconfitto. Se noi siamo in Lui, abbiamo l'autorità, il nemico se ne va sconfitto, perché noi siamo in Lui, in colui in cui tutto possiamo. Ecco, allora chiediamo al Signore in questa domenica, che ci ricorda proprio le beatitudini, di avere questa sapienza del cuore di rimanere in Lui. Saremo beati nella misura in cui rimaniamo in Lui. Fuori di Lui, allora lì perdiamo ogni bene. Fuori di Lui siamo sballottati dai venti, dalle tempeste, e non sappiamo come affrontarli, e siamo delle canne sbattute dal vento. Ecco, carissimi, allora adesso in tema con i testi della domenica vi do la vitamina spirituale. La vitamina spirituale la intitolo così: cos'è che deve essere più forte in noi? Il nostro mondo interiore deve essere molto più forte che quello esteriore. Noi dobbiamo avere questa presenza di Dio, sapere che siamo abitati da Dio, dallo Spirito Santo, e non staccarci da questa realtà, da questa certezza, perché allora saremo invincibili. Mentre invece se ci perdiamo nel mondo esteriore, allora lì siamo come delle canne sbattute dal vento. Allora che il Signore ci dia questa sapienza, ci dia questa presenza sua, ci riveli questo suo amore, e saremo beati, beati, tre volte beati. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete, poi c'è il sito incamminocongesu.org, e buona domenica a tutti da Vilma.